Mancano 3 ore al tramonto, vespro nel purgatorio e mezzanotte in Italia, dove Dante scrive. E, poiché hanno girato il monte tanto che oramai vanno diritti verso l'occidente, i due poeti sentono il sole che gli batte i raggi sulla faccia. Questo è il significato generale dei primi versi del 15° del Purgatorio, versi tutt'altro che facili ad intendersi, dove comunque la poesia s'affida soprattutto al paragone, che a me non pare, come afferma il Momigliano, un'infelice imposizione della rima, della spera del sole che sempre a guisa di fanciullo scherza, probabilmente nel senso suggerito da Pietro di Dante, inerente alla natura dell'irradiazione, che sempre tremola ed è in moto pari al fanciullo che gioca. E sarà sempre più un di quei miracoli degli occhi, per dirla col poeta Leonardo Sinisgalli, così caratteristici della seconda cantica, onde Dante, che salendo accresce la sua facoltà di sopportazione della luce, qui deve, con gesto naturalissimo e al solito ingrandito e come a rilento, levar le mani in ver la cima delle ciglia a mo' di schermo. Quanto tra l'ultimar dell'ora terza e il principio del dì par della spera che sempre a guisa di fanciullo scherza, tanto pareva già in ver la sera essere al sol del suo corso rimaso, vespero là e qui mezzanotte era, e i raggi ne ferien per mezzo il naso, perché per noi girato era sì il monte che già dritti andavamo in ver l'occaso, quand'io sentì a me gravar la fronte allo splendore assai più che di prima, e stupor m'eran le cose non conte, ond'io levai le mani in ver la cima delle mie ciglia e fecimi il solecchio che del soverchio visibile lima. E qui la legge fisica, per cui l'angolo di riflessione è uguale a quello di incidenza, diventa poesia, purché non si dimentichi che la descrizione precisa del fenomeno non è senza significato nascosto, come già ci avvertirono commentatori antichi. Non senza cagione dice luce rifratta, volendo dare ad intendere che la luce eterna, cioè Dio, ferisse nella faccia dell'angiolo et inde rifrangesse nel suo volto. Come quando dall'acqua o dallo specchio salta lo raggio all'opposita parte, salendo su per lo modo parecchio a quel che scende, e tanto si diparte dal cader della pietra in igual tratta, siccome mostra esperienza ed arte, così mi parve da luce rifratta quivi dinanzi a me esser percosso, perché a fuggir la mia vista fu ratta. E l'angelo del secondo giro, un altro, come dice stupendamente Virgilio, della famiglia del cielo, mosso da carità, viene ad invitare a salire. Non ti maravigliar, s'ancor t'abbaglia la famiglia del cielo, a me rispose, messo è che viene ad invitar consaglia. La sopportazione della luce, come la conquista del bene supremo, non tarderà a volgersi in diletto, nella misura consentita alle disposizioni naturali dell'uomo. Tosto sarà che a veder queste cose non ti fia grave, ma fieti diletto quanto natura a sentir ti dispose. Benché la scala sia stretta, si ha la gioiosa impressione d'un salire agevole, dopo che quell'angel benedetto ha parlato con lieta voce. E il canto che improvviso giunge alle spalle non fa trasalire di paura. Beati misericordes, fue cantato retro, e godi tu che vinci. La misericordia si contrappone all'invidia, donde il noto richiamo evangelico, e le beatitudini terminano con le parole gaudete ed esultate, eccetera, sicché probabilmente godi tu che vinci sottintende vinci i peccati, i vizi. La salita è così agevole che Dante, ormai ha imparato a non perder tempo, ne approfitta per chiedere a Virgilio che cosa volle dire Guido del Duca menzionando divieto e consorte. Dunque Dante ripensa l'incontro del canto precedente. E il maestro chiarisce come meglio non si potrebbe, cioè con estrema concisione ed energia. Perché le a me di sua maggior magagna conosce il danno, e però non s'ammiri se ne riprende perché men si piagna. Conosce il danno dell'invidia, quindi non c'è da stupirsi se ne rimprovera gli uomini perché ne abbiano a piangere di meno. Perché s'appuntano i vostri disiri dove per compagnia parte si scema, invidia muove il mantaco ai sospiri. Perché i vostri desideri si indirizzano ad oggetti che, spartiti con altri, diminuiscono, oggetti materiali, perciò diventate invidiosi. Anche qui vedete come tutto impallidisce nella nostra spiegazione. Quel verso, invidia muove il mantaco ai sospiri, è uno squarcio d'inferno ove si vede una scena simile a quella della danza dei morti di Holbein. È il Carducci che lo ricorda, che mostra il diavolo col mantice dietro un seduttore. E sentite, nei versi che seguono, la forza del verso torcesse in suso il desiderio vostro, ben altro mantice. Ma se l'amor della spera suprema torcesse in suso il desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quell'atema che, per quanti si dice più lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno e più di caritate arde in quel chiostro. Ma se dunque, al contrario, il vostro desiderio fosse rivolto in alto dall'amore della spera suprema, ossia dell'empireo dove Dio è la sede dei beati, non entrerebbe nel vostro cuore quella tema, quella paura di veder diminuita per la partecipazione altrui la vostra parte di godimento. Perché lì nell'empireo quanti più sono a dir nostro al bene infinito, a possederlo, tanto maggiore diventa la porzione che tocca a ciascuno e più viva arde la fiamma della carità. Molto bello quest'ultimo verso di fuoco unanime in mezzo al chiostro di paradiso. E più di caritate arde in quel chiostro, con bell'urto d'accenti sulla sesta e settima sillaba. Ma Dante è tutt'altro che sazio, anzi, dubbio s'aggiunge a dubbio. Io son d'esser contento più digiuno, diss'io, che se mi fosse pria taciuto, e più di dubbio nella mente aduno. Com'esser puote ch'un ben distributo in più posseditor faccia più ricchi di sé che se da pochi è posseduto? Evidentemente, come abbiamo letto nel canto precedente, l'occhio di Dante mira ancora troppo a terra. Il chiarimento è ripreso con versi bellissimi. Chissà Manzoni, il Manzoni della Pentecoste, con quale commozione li ricordava. Perché il tono è proprio quello dell'inno sacro, dal respiro largo e solenne, come ha sentito il Pietrobono, e vi risplendono parole che, mirabilmente reiterate, son come le scintille sprizzanti da un unico centro infuocato. Bene, amore, raggio, ardore, carità, amare, ama. Se il mio ragionamento non ti disfama, non ti sazia, conclude Virgilio, vedrai Beatrice, ed ella pienamente ti torrà questa e ciascun'altra brama, solenne invito a torcere in su l'occhio e il desiderio. Nella chiusa, Calante esorta Dante a far sì che siano cancellati gli altri cinque P, ma dice con più forza espressiva, piaghe, come già sono stati cancellati i primi due. Ed elle a me, però che tu rificchi la mente pura alle cose terrene, di vera luce tenebre di spicchi. Quello infinito ed ineffabil bene che la sua è, così corre ad amore, come a lucido corpo raggio vene. Tanto si dà quanto trova d'ardore, sì che quantunque carità si stende, cresce sovressa l'eterno valore. e quanta gente più lassù s'intende, più veda bene amare e più vi s'ama, e come specchio l'uno all'altro rende. E se la mia ragion non ti disfama, vedrai Beatrice, ed ella pienamente ti torrà questa e ciascun'altra brama. Procaccia pur che tosto siano spente, come son già le due, le cinque piaghe che si richiudon per esser dolente. Adesso Dante è pago, e lo direbbe Virgilio, se accortosi d'esser giunto nel terzo girone non fosse ad un tratto come calamitato, sì che tacer mi fer le luci vaghe, verso che non va giù al Momigliano, non vedo bene perché. Fatto sta che Dante è rapito in un'estasi improvvisa. In rapida successione vede tre esempi di mansuetudine, in contrapposto all'ira che si purga in questa balza. Il primo è tratto dal Vangelo di Luca, dove narra che il fanciullo Gesù, dopo 3 giorni d'assenza, fu ritrovato dai genitori intento a discutere coi dottori nel tempio. E Maria gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco che tuo padre e io, dolenti, ti cercavamo. Dante non toglie nulla alla semplicità del racconto evangelico, limitandosi a riferire l'essenziale, il momento più significante. Molto esatta e sottile mi pare qui l'osservazione del Momigliano. Le parole di Maria, dice, sono quasi la traduzione del testo evangelico, ma tutto è riportato ad un tono più dolce. Figliuol mio, sottolineo mio, e i versi che si seguono si snodano con una soavità che manca nel severo latino. Com'io voleva dicer, tu m'appaghe, vidimi giunto in sull'altro girone, sì che tacermi fer le luci vaghe. Ivi m'apparve in una visione estatica di subito esser tratto e vedere in un tempio più persone, e una donna in sull'entrar con atto dolce di madre dicer: Figliuol mio, perché hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre e io ti cercavamo. E qui si tacque, ciò che pareva prima disparìo. Ma, come nella scia di quella lunga parola, di quell'imperfetto che fa pensare alla lunga ricerca, ecco un'altra donna, con quelle lacrime giù per le gote che il dolor distilla quando nasce in qualcuno da un grande impeto d'ira, di sdegno. Quest'altro esempio è un episodio della vita di Pisistrato, narrato da Valerio Massimo nei Detti e Fatti Memorabili. La moglie di Pisistrato, indignata perché la figlia era stata baciata da un innamorato, voleva che il marito facesse morire il poveraccio, al che Pisistrato oppose: Se noi uccidiamo quelli che ci amano, cosa faremo a quelli che abbiamo in odio? Per farle un esempio, anche più chiaro di mansuetudine, vedete con che finezza Dante tira l'acqua al suo mulino. La moglie di Pisistrato è l'offesa che non vede altro che l'abbraccio delle braccia ardite. Notate l'insistenza deformante, mentre lui, il sire della villa, Atene, benigno e mite, nella sua risposta, con viso temperato, è giusto il rovescio della medaglia. Un uomo incline a vedere oltre la superficie, equilibrato, moderato, pacato, un sire veramente degno d'una città come Atene. Indi m'apparve un'altra con quell'acque giù per le gote che il dolor distilla quando di gran dispetto in altrui nacque, e dir: Se tu sei sire della villa del cui nome ne dei fu tanta lite e onde ogni scienza disfavilla, vendica te di quelle braccia ardite che abbracciar nostra figlia, o Pisistrato. E il signor mi parea benigno e mite risponder lei con viso temperato: Che farem noi a chi mal ne disira, se quei che ci ama è per noi condannato? Il terzo esempio è il più commovente. La non violenza, ricordo Toynbee quando parla dei fratelli Maccabei, la mitezza di Stefano protomartire vi assurge a rara santità. vediamo, proprio una parola dopo l'altra, genti brutalmente infuriate che con pietre uccidono un giovinetto. Questa parola, in cui è tanta partecipazione dolorosa, è al centro del verso, sì che par di vedere la calca tutto intorno, e in fin di verso durano quegli urli con cui si eccitano e degradano: martira, martira. E il giovinetto morente lo vediamo chinarsi per la morte che l'aggravava già in ver la terra, ha tuttavia gli occhi fissi al cielo. E in tanta guerra, rivediamo la calca urlante allo strazio, ecco, prega Dio, implora per loro il perdono. Poi vidi genti accese in fuoco d'ira con pietre un giovinetto ancider, forte gridando a sé pur: martira, martira! E lui vedea chinarsi per la morte che l'aggravava già inver la terra, ma degli occhi chi facea sempre al ciel porte, orando all'alto sire, in tanta guerra che perdonasse ai suoi persecutori con quello aspetto che pietà diserra. Dopo queste rappresentazioni di vertiginosa bellezza, Dante ci fa partecipi del suo ritorno alle cose vere fuori dell'anima, alla realtà esterna, e del suo prender coscienza dei non falsi errori, delle visioni estatiche, dell'altro modo d'essere reale che è quello delle rivelazioni mistiche. Dopo aver mostrato se stesso in atto di far sì come uom che dal sonno si slega, e poi per la bocca di Virgilio, che per più che mezza lega l'ha visto, come si dice, partire, velando gli occhi e con le gambe avvolte a guisa di cui vino o sonno piega, ecco che prolunga come si deve il senso di profonda commozione destato dalle cose vedute. O dolce padre mio, se tu m'ascolte, io ti dirò, dissi io, ciò che m'apparve quando le gambe mi furon sì tolte. Ma Virgilio sa già tutto, ed è ben lieto di dire a Dante che ha meritato di vedere quegli esempi, perché non ha ricusato di aprire il cuore a sentimenti di mitezza e di perdono, d'aprirlo core all'acqua della pace che dall'eterno fonte son diffuse, versi tanto più belli ove si pensi alla guerra di poco fa. Se dunque ha domandato che hai, non è stato perché non lo sapesse, come capita a colui che guarda solo con gli occhi corporei, i quali non vedono più, o è come se non vedessero quando uno dorme o cade svenuto, ma è stato per dargli forza al piede, per scuoterlo, per stimolarlo a riprendere il cammino. Così frugar conviensi i pigri, lenti ad usar lor vigilia quando riede, lenti a profittare della veglia una volta cessato il sonno, meglio, come dice il sapegno, dopo un periodo di smarrimento. Ammonimento che mi riporta alla mente un passo del Vangelo di Matteo, da cui sono scaturiti questi versi di Antonio Machado. Io amo Gesù che ci ha detto: cielo e terra passeranno. Quando cielo e terra passeranno, resterà la mia parola. Qual è stata, Gesù, la tua parola? Amore, perdono, carità. Tutte le tue parole sono state una parola. Vegliate. Ancora un cielo sublimato, il cielo del purgatorio. Noi andavam per lo vespero, attenti, oltre quanto potean gli occhi allungarsi contro i raggi serotini e lucenti. Ma ecco, a dar maggior peso alle ultime parole di Virgilio e a quell'attenti, a poco un fummo farsi verso di noi come la notte scuro. Scansarlo è impossibile. È il fumo amaro e sozzo in cui troveremo gli iracondi. Questo ne tolse gli occhi e l'aere puro.